Amiche e amici di Rossolare Prolatto, benvenuti alla 20ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL e non solo. Un ringraziamento come sempre a Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera a farmi compagnia, ma a fare compagnia a chi? A Giovanni Ganci. Ci sono Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Tarasco e Marco Sandini. Ancora un po' di sigla, che bella la sigla. Eccoci qui per parlare di football americano, delle due finali di conference e non solo, rispondere alle vostre domande, insomma, come sempre una puntata ricca di scusate il disturbo. Prima di iniziare a chiacchierare con gli amici che mi fanno compagnia questa sera, due considerazioni. La prima è, e la faccio subito questa volta, non lasciata alla fine, un ringraziamento davvero a tutti quelli che ci ascoltano, sia in diretta il martedì sera che via podcast su tutte le piattaforme, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, eccetera, 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 direttamente su Spreaker, insomma davvero siete veramente tanti e questo non può che renderci felici e rendere anche meno pesante la sveglia alle 5:30 per la riunione di redazione della mattina. Il vostro affetto ci carica e ci permette di essere svegli o quasi anche a quell'ora del giorno. E non è facile, ma ne vale la pena. Questa è la prima considerazione. La seconda, più che una considerazione, è un trailer di quello che potrete ascoltare da domenica su Addol Magazine, ovviamente, su Spreaker, su tutte le piattaforme di podcast, perché sarà disponibile la nuova puntata di Addol Breakfast, ma via al trailer. Benvenuti a Addol Breakfast, il podcast di Addol Magazine che ama raccontare le storie di campo e non, che sono il complemento di quanto vediamo su un campo di football americano. Questo episodio è dedicato ad una squadra rimasta nella storia, che non riuscì a vincere il Super Bowl per un field goal sbagliato allo scalere e che dopo quella partita ne disputò altri 3 consecutivi perdendoli tutti. Signore e signori, Buffalo Bills 1990, la macchina quasi perfetta. E quindi appuntamento domenica con Addol Breakfast e con i Buffalo Bills del 1990, e per chi a quell'epoca non seguiva la NFL, lo seguiva distrattamente, un racconto assolutamente da ascoltare, preso ovviamente tratto dall'articolo scritto da Mauro Clementi presente su Addol Magazine e che il buon Mauro Rizzotto ha prodotto, post prodotto, recitato per renderlo un prodotto fruibile di audio. Quindi complimenti ai due Mauri per il lavoro fatto e per averci offerto questo prodotto che io ho scordato di anteprima in quanto direttore, di estrema qualità. Ok, adesso possiamo iniziare a parlare di football giocato un po' più contemporaneo. Due finali conference, Tampa Bay Buccaneers si spugnano il Lambeau Field battendo i Green Bay Packers 31-26. E allora ragazzi, io non ho un tema particolare da proporvi perché, insomma, diciamo che su questa partita è esplosa la chat che abbiamo su Telegram con considerazioni di ogni tipo e colore, come giusto che sia, ci mancherebbe. la delusione dei tifosi di Green Bay, la gioia di quelli di Tampa, un po' di perplessità di noi tifosi terzi su alcune scelte e sull'andamento della partita. Però, insomma, adesso mi piace davvero fare con voi un po' il punto della situazione, chiudere questa esperienza per poi passare settimana prossima ad occuparci del Super Bowl. E quindi dai, chi vuole iniziare a dare le sue considerazioni? Guarda, ve lo chiamo io il primo, perché è una persona che è stata presentissima, attentissima, scriventissima sulla chat. Quindi do per primo la parola al signor Giorgio Prudotto. A seguire tutti
Allora,
quelli che vogliono seguire. Quindi
ecco,
Giorgio,
dietro
non parlare per
Giorgio
primo.
avanti e
E
dietro
dietro,
tutti quanti.
esatto.
Esatto. Allora, la partita è stata bella comunque, secondo me, nel senso avvincente. Riepilogando brevemente, primo tempo sicuramente marcato Tampa con un Brady veramente eccezionale, secondo me è stato bravissimo nel primo tempo. Secondo tempo, dove invece a un certo punto i Packers hanno preso un po' le misure, la difesa di Tampa è sembrata rifiatare più per stanchezza che per altro, e Brady ha iniziato a giocare, secondo me, proprio maluccio. Quindi c'è stato poi ovviamente l'ultimo quarto thrilling, perché sembrava ormai che i Packers avessero imboccato la direzione giusta per riuscire a completare la rimonta e probabilmente portarla all'overtime. Quell'ultimo set di 4 down è stata una cosa pazzesca, perché come ormai tutti sapranno, scelte un po' discutibili, soprattutto probabilmente l'errore più grave di Rodgers sul terzo down, dove poteva o lanciare con un attimo di anticipo o correre. Dalla TV la corsa si vedeva chiaramente. Guardando poi l'All 22 da dietro, secondo me il lancio ci stava, è solo che l'ha fatto in ritardo e lì ha sbagliato oggettivamente, perché alla fine son trovati con questo quarto e 8 yard, e lì la scelta di LaFleur di andare a calciare. Inspiegabile, secondo me, ora poi ne parleremo, ma veramente non riesco a trovare una spiegazione logica a tutto ciò. Di qui sono nate tutte le polemiche, seguite anche dalla conferenza, dall'intervista post partita, dove praticamente Rodgers era così amareggiato da ventilare anche l'ipotesi, da assolutamente creare una specie di spaccatura col proprio allenatore. E poi ventilare addirittura l'ipotesi magari di non avere un futuro ancora a Green Bay, puntualmente smentito un'oretta fa, però insomma, vedremo quello. Rimanendo sulla partita, Rodgers, secondo me, ha giocato bene, proprio bene, ha avuto una prestazione dove comunque ha fatto 3 touchdown, per carità, un intercetto, ma secondo me non così tanto ascrivibile a lui quanto alla bravura del difensore. 33 su 48 e 346 yards, con una linea che non ha tenuto niente, assolutamente niente. 52 dropbacks, 5 sacks, 10 knockdowns, cioè veramente aveva la pressione da tutti i lati. Alcuni dei pochi errori di Rodgers, secondo me, è perché lui doveva veramente guardarsi ogni istante da dove gli arrivavano Barrett e Pierre-Paul, che hanno fatto una partita straordinaria, perché li hanno fatti tutti loro i sec. Il primo e terzo quarto, secondo me, Rodgers è stato veramente bravissimo, proprio eccezionale. Ha delle statistiche ottime e ha fatto delle magie con alcuni lanci su Lazard e Valdes-Scantling che veramente meritano di essere rivisti. L'ultimo quarto, la difesa di Tampa Bay è riuscita a rialzare il livello. Come ha fatto fondamentalmente? Mettendo pressione, perché quando è riuscita a mettere pressione riusciva a piazzare il sack decisivo che li portava poi a dover o giocarsi il punt oppure a dover forzare un quarto down, che oggettivamente diventava molto molto complicato, e quindi ovviamente non andavano a rischiarlo. Secondo me veramente Rodgers ha sbagliato poco, e nell'arco di una partita qualche errore ci sta, però Il problema è che ha sbagliato la fine. Brady invece, facendo il paragone,
anche lui ha sbagliato tendenzialmente alla fine, nel senso che ha fatto un primo tempo, come hai detto te,
pazzesco,
molto bello, un secondo tempo invece in netto calo, voglio dire, rispetto a quanto avevamo visto all'inizio.
assolutamente è stato secondo me fine assurdo, perché hanno seguito il classico mantra di Arians di lanciare lungo con questi lanci nel nulla, che il primo tempo gli è andata bene perché Godwin ci ha messo una pezza, riuscendo addirittura a fare una ricezione incredibile quando sembrava ormai un intercetto scontato. Nel secondo tempo erano talmente sbagliati che si sono trasformati tutti gli intercetti. Qui un grosso difetto da parte dell'attacco dei Packers, che non è riuscito a capitalizzare sugli errori, perché su 3 turnover ha messo solo 6 punti, mentre invece sui 2 takeaways dei Bucks i punti sono stati 14. E questa è un'altra chiave di lettura decisiva, perché oggettivamente sappiamo quanto ai playoff, se sbagli tendenzialmente paghi, e se non ne approfitti tendenzialmente poi vai a casa, come effettivamente è successo.
Come è successo, infatti. Allora, diciamo che Giorgio ci ha fatto una panoramica della partita, già mettendo dentro qualche sua considerazione. E chiamo in causa velocemente Alberto, perché oggi su Twitter ha pubblicato un video nel quale ha mostrato come la difesa dei Buccaneers nel corso della partita sia riuscita ad adattarsi a una particolare azione in attacco dei Packers molto fruttuosa per loro. Al di là, Alberto, di descrivere quell'azione, vi invito ad andare su Twitter, perché c'è il video con i 2 minuti a velocità aumentata di Alberto che parla, che sono bellissimi. Ne faccio un discorso più in generale. Una chiave della partita è anche la capacità che hanno dimostrato i Buccaneers di adattarsi e quindi di aggiustarsi rispetto ai Packers, a differenza dei Packers che invece, al posto di adattarsi e aggiustarsi, hanno deciso di fare la loro partita accada quel che accada. È un esempio, e anche lì c'è un video di Alberto, questo secondo video che citavo prima, che spiega tatticamente come sia potuto accadere quel touchdown a 8 secondi alla fine del primo tempo. Alberto.
Premetto che non ho ancora rivisto tutta la partita con calma, appunto, di farlo dopo il podcast, ma questi video che ho fatto uscire erano basati su impressioni che avevo avuto già guardandola in diretta e che poi ho confermato, diciamo, elaborato un pochino di più nei giorni successivi. Però tendenzialmente sono d'accordo, direttore, soprattutto col fatto che la difesa di Tampa ha fatto una partita clamorosa e che è stata veramente il reparto che ha spostato l'ago della bilancia poi alla fine, perché è vero che ci sono stati tanti episodi controversi che avrebbero potuto cambiare il corso di questa partita, ma se andiamo a vedere i punti, chiaro che nel football non si fa, o meglio non funziona così, però se fosse un incontro di pugilato, secondo me i Bucks avrebbero meritato di passare, soprattutto per la prova difensiva, anche però comunque per come hanno giocato in attacco. Va detto che secondo me la Fleur non ha chiamato una brutta partita, è stato penalizzato dall'assenza di David Bakhtiari, che non si era praticamente sentita, come diceva Massimo Foglio, ha avuto un breve scambio su Twitter, non si era sentita contro i Rams, e invece è stata devastante contro la linea difensiva di Bucks, che ha spaccato in due la partita. Concordo anche con Giorgio sul fatto che Rodgers non ha giocato una brutta partita, viste le circostanze nelle quali si è trovato a giocare, per cui c'è sicuramente un vantaggio, meglio, sì, un vantaggio schematico derivato dagli aggiustamenti della difesa dei Bucks, però anche a livello di prestazioni individuali secondo me hanno fatto qualcosina in più i Buccaneers, e questo poi gli ha permesso comunque di resistere al ritorno di Rodgers e compagni. Su Mike Pettine, direttore, credo che non abbia già detto tutto la Fleur, cioè la Fleur ha detto quella giocata sul fine primo tempo, quella chiamata difensiva è totalmente inspiegabile, non me la so spiegare neanch'io, e quindi immagino che Mike Pettine si dovrà trovare un altro lavoro prima piuttosto che dopo.
Grazie Alberto, dai, sotto gli altri.
Ma io credo che per vincere Green Bay avrebbe dovuto giocare un'altra partita con Rodgers, nel senso che ha fatto sì una buona partita, l'ho scritto anche nelle pagelle, secondo me è quello che ha dato un pelino in più a Green Bay, però avrebbe dovuto farne una stellare. Viste le condizioni dei Packers, vista l'impossibilità di correre, perché c'è stata proprio l'impossibilità di muovere la palla per terra, c'è bisogno di una di quelle partite da 400 yard e 5 touchdown, e sappiamo che le può fare Rodgers, non sto dicendo una follia, con una partita buona, in alcuni tratti buonissima, non è bastato, perché non c'è stata la solita connection con Davante Adams che spezza le partite da solo con loro due. Non è stato così domenica. E sinceramente mi ha stupito, perché dai Packers io li davo per vincenti, perché mi aspettavo una prestazione di tutt'altro tipo in un championship in casa. E invece sono mancati. È vero, Tampa ha giocato un primo tempo galattico, ma senza quel regalo a fine primo tempo la partita avrebbe avuto un'altra piega. Giorgio ha fatto un riassunto perfetto della gara. È chiaro che con così tanti episodi che vanno nella direzione dei Bucks, per Green Bay ci sarebbe stato bisogno di un Rodgers da favola, non un buonissimo Rodgers domenica sera. C'è stata una cosa che ha detto in diretta su Twitch Alberto che mi ha colpito e ci ha azzeccato. Brady arriva a questo Super Bowl un po' come Manning era arrivato all'ultimo Super Bowl con i Broncos, un po' portato, perché sì, ha giocato bene nel primo tempo, ma qualche sbavatura c'era già stata, e nel secondo tre intercetti non sono da Tom Brady, per capirci.
Ho detto questa cosa, Ale?
Ah, se non eri tu allora era qualcun altro, eravamo in tanti.
Sei intelligente l'ho detto io.
No, nel senso che non voglio dissociarmi, perché il concetto preso alla larga ci può stare, nel senso che Brady chiaramente non è più il giocatore di una volta, è ancora un giocatore strepitoso per l'età che ha, questo sicuramente. Diciamo che Peyton Manning era proprio l'ombra di se stesso, io avrei fatto più il paragone se ci fosse arrivato Breeze, ecco, al Super Bowl. Però sono d'accordissimo, Ale, che aveva bisogno di un supporting cast e di una difesa di questo livello per ripresentarsi al Super Bowl, altrimenti non ce l'avrebbe fatta.
Allora mi sa che non eri tu, però è stato detto nel secondo tempo quanto obiettivamente al terzo intercetto un pochino ci assomigliava a quel.
No, no, ma infatti hai capito, Ale, il mio discorso.
Sì, no, ma è vero, è sacrosanto.
L'hanno è stato portato, ma ha portato anche lui in diversi momenti della stagione, mettiamola così.
C'è qualcuno che sta parlando col muto, che è sempre la cosa più bella.
Beh, a me ha impressionato tantissimo, nonostante abbia concluso la partita senza una stat vita vea, perché ero piuttosto convinto che con l'infortunio che ha rimediato a ottobre tornasse l'anno prossimo. E il fatto che Green Bay non sia riuscito a correre penso che sia da attribuire a Vea, perché comunque questi sono riusciti a correre anche contro i Rams, che sono una delle migliori difese dell'NFL, se non la migliore. E nel momento in cui a Green Bay togli la corsa, togli la play action, e secondo me questo ha inciso molto sull'esito della partita. Poi la play action con un pass rush come quello dei Buccaneers, che veramente a volte proprio non gli dava neanche lo spazio di finire il drop back, per esempio nel sack di Shaq Barrett sul primo o secondo free and out consecutivo. Cioè, Rodgers sì, francamente poteva farci niente, però il fatto secondo me che non siano riusciti a correre, a imporre il loro ritmo correndo, perché comunque secondo me il salto di qualità di Green Bay quest'anno dell'attacco e anche di Rodgers è stato permesso dalla resurrezione del gioco di corse. Il fatto che non siano riusciti a correre ha veramente inciso tanto, perché Rodgers è un supereroe, ha fatto una buonissima partita e tutto quello che vogliamo, ma anche per esempio in red zone non riuscire a correre a una squadra che comunque sì, gli piace tantissimo lanciarla ad Adams, a Antonian, hanno tantissimi giocatori capaci di riceverla lì, però il fatto di non poter neanche contare su una corsa così secondo me è inciso. Poi ovviamente non lo so, è stata una partita veramente strana, perché per esempio Adams, che tra virgolette droppa, perché non so neanche dire se fosse un drop, un touchdown su, mi sembrava, primo down del drive, quello concluso col field goal, quelle robe lì, cioè, non succedono. Per tutto l'anno Adams sulla catch lì la faceva, ma tranquillamente si era liberato da Dio e aveva mandato il proprio difensore da un'altra parte. secondo me quel singolo episodio lì, che poi vabbè è stato seguito la maledetta, neanche il Mary, ma dal touchdown di Scottie Miller, è un po' incapsula l'essenza di questa partita. E Green Bay comunque non ha giocato assolutamente una brutta partita, però è stata sloppy, forse per la prima volta da ottobre, proprio da quando erano stati contro i Buccaneers.
Grazie Mattia. Marco e Mauro, dai, sono curioso di sentire il vostro parere sulla partita. O Mauro e Marco, guardate voi.
Vai Mauro.
Ma io credo che le cose che hanno pesato, allora la partita è stata, sì, ok, è stata bella, è stata, come tutto, è stata strana, perché ha vissuto di fasi consecutive, per cui è difficile dire l'hanno vinta qui, l'hanno persa lì, come è andato. Io penso che neanche i momenti, però le fasi chiave siano tre. Una, vabbè, non è una fase, ma comunque cioè, la difesa dei Packers a tratti è stata una barzelletta, cioè una cosa, adesso senza voler tornare di nuovo sul touchdown di Miller, ma cioè, per tutto il primo tempo noi ci si guardava in diretta a Twitch e le battute sulla pseudo difesa di Green Bay si sono sprecate, cioè una partita ciccata in un modo così, non me l'aspettavo per larghi tratti della gara, perlomeno. Una fase importante, secondo me, ripeto, non intanto per le fasi, perché poi anche i Packers hanno avuto i suoi momenti, ma non essere riusciti a capitalizzare nemmeno un punto sui due intercetti di Brady è stato grave, molto molto grave, perché anche a livello psicologico si poteva veramente dare una sterzata alla gara presto, perché eravamo ancora nel primo tempo e alla fine è successo. E poi chiaramente a livello di episodi, quello che è successo nell'ultimo drive lo abbiamo detto subito in diretta, cioè questo Aaron se lo sogna di notte ancora per un po'. Ho trovato abbastanza credibile la spiegazione che ha dato nel finale della conferenza post partita. Ha detto in quel momento comunque ero convinto che avremmo avuto anche un altro tentativo dopo, cioè anche lui come tutti noi si aspettava che il quarto down sarebbe stato giocato. Certo è che quello spazio davanti e quell'attimo di indecisione che Giorgio ha beccato benissimo, quell'attimo di indecisione tra corro passo che poi è stato fatale per tutti e due, io credo che se lo sognerà ancora per un pochino.
Ma io volevo stare per ultimo per dire che ero d'accordo, no, con
bravo, bravo. Io no, volevo però... stare io per ultimo, invece tu sei là, vai Mauro, porco Giuda.
No, però sì, poi c'è stata anche la mancata trasformazione da due di Equanimous o quel che l'è, che comunque poteva portare a meno tre, insomma poteva cambiare un pochettino, non tantissimo, però insomma poteva mettere un po' più di pressione ai Buccaneers, che così facendo hanno avuto un attimino un po' più di gioco facile. E poi l'errore anche di LaFleur alla fine, al di là del field goal non giocato, io ho trovato strano il fatto che comunque non avessero deciso a priori che quello era un drive, o quantomeno quando arrivavi in red zone, che si andava giocato su quattro tentativi e non su tre. E al di là poi dell'episodio di Rodgers, che in quei momenti lì puoi prendere la decisione in un millesimo di secondo, il più delle volte la prende giusta, questa volta magari non è stato così, però il fatto di decidere prima andiamo sui 4 down magari poteva anche cambiare un pochettino la scelta dei giochi. Io non so se la Fleur ha avuto paura di vincere o perché in quei casi lì è difficile che un allenatore vada al field goal cercando poi di contare su una propria difesa che fino a lì non è che era stata proprio impeccabile. Mi ha ricordato molto la mia squadra, però oltretutto poi se anche avessero non convertito, insomma i Buccaneers dovevano partire comunque dalle 9, Green Bay aveva tutti i time out più il 2 minutes warning, insomma quella è stata una scelta molto molto particolare che speriamo che il diciamo gli serva di lezione per il futuro. Adesso Rodgers insomma ha detto che insomma le voci sul il suo addio forse sono infondate, vedremo. Però insomma, a me spiace
beh,
molto.
Marco, ti interrompo perché è appena arrivata una notifica da The Athletic con Rodgers che dichiara che non ci sono ragioni perché lui non torni con i Packers la prossima stagione. Vale per quello che vale, solo per dirlo, mi è appena arrivata la notifica.
Sì, a me la cosa che spiace personalmente è che io un Roger così, cioè vedere un Roger così al Super Bowl piuttosto che un Brady così, avrei preferito mille volte vedere Rodgers, con tutto il rispetto per i Buccaneers, per l'amor del cielo, però insomma io spero che abbia un'altra occasione l'anno prossimo, che magari un po' di errori di composizione del roster vengano un po' annullati, insomma, rispetto a quello che hanno fatto quest'anno.
Marco, sai con che maglia lo vedrei benissimo Rodgers?
No,
quella nera.
Sì.
Ma non sto parlando di fattibilità, di come qual è la situazione, cioè proprio esteticamente.
Esteticamente è bellissimo.
Con la maglia dei Raiders mi farebbe godere proprio. Cioè, è proprio maglia che comprerei un secondo dopo che hai comprato lo store.
Beh, io sto aspettando di comprare quella di Stafford dei Colts. Vabbè, ma di questo ne parleremo.
Abbiamo tempo.
Aggiungo solo una cosa e poi possiamo passare all'altra partita. Quello che mi ha stupito, vi confesso, nella scelta del field goal di LaFleur, non è il field goal in se stesso. Prendo tre punti, la palla ce l'hanno loro, va bene, ma la mia difesa li fermerà, dai ragazzi, dai. La riusciamo a riprendere con un touchdown, andiamo a vincere, eccetera. È che la scelta del field goal non è arrivato su un quarto e tanto, faccio un esempio, sulle 20, dove dici, cavolo, devo fare qui un quarto e 8, un quarto e 12, che è rischiosa come azione, perché insomma sono sempre yard da fare. Prendo i tre punti e vado sul sicuro. È arrivata su un quarto e gol molto vicini all'end zone dei Buccaneers. E come ha ricordato Marco, gioca il quarto down. Se ti dovesse andare male, che è un incompleto, li fai comunque partire dalle loro 8. E quindi li costringi anche ad essere un po' più conservativi rispetto al normale, per evitare l'intercetto o il fumble in posizione pericolosa. E allora lì dice la difesa, ok ragazzi, da lì dobbiamo riprendere quel pallone, dobbiamo costringerli al punt se non alla palla persa, e un punt calciato diciamo intorno alle 10-12 ti può far ripartire sulle tue 30, sulle tue 40, quindi con ancora con un quarterback che ha quelle potenzialità. Ecco, questa è forse la cosa che più mi ha stupito tra tutte. Sì, il field goal, che avrei capito sulle 20, per fare un esempio, molto meno della distanza su cui l'hanno calciato, ed è per questo che secondo me in quel caso forse serviva, come avete ricordato voi, un po' più di sfrontatezza, e anche se capisco che la situazione è delle migliori, perché sei in una finale di conference e quindi non è affatto semplice essere sfrontati.
Direttore, fossi stato Crosby e fossi stato un anarchico l'avrei sbagliato.
Ah, così, per principio?
No, così almeno partivano un po' più indietro.
Pensavo che se fossi stato l'holder avrei preso e avrei lanciato.
Esatto, intercettato dagli avversari e riportato in zona dall'altra parte.
Due cose che per la vita.
Ha fatto una paraculata clamorosa la Fleur, perché quando gli hanno chiesto conto in conferenza stampa fa ragazzi, questo era il process, cioè ci siamo fidati del process, ma non ha spiegato cosa diavolo fosse questo processo, come fossero arrivati a quella decisione. Cioè, quindi
trust.
Esatto, una cosa molto alla 76ers ha fatto.
Vabbè.
Una cosa posso fare? Che volevo...
Vai.
Allora, velocemente, solo per dire quanto la difesa di Green Bay abbia fatto schifo, ce l'abbiamo in mente tutti, un'immagine tolta quella che ha detto giustamente Alberto. Gronkowski con la ricezione da 29 yard. Quella c'è, l'abbiamo detto tutti in diretta, siamo rimasti tutti allibiti.
Di cui 15 difesa... fatte after catch.
Ma certo, erano assolutamente
la verità, in diretta non l'abbiamo detto tutti, l'ha detto il direttore e noi abbiamo annuito vigorosamente tutti.
Come fai a fare 30 yard un elefante?
Sì, esatto.
Esatto.
E l'altra cosa è il punto di debolezza dei Buccaneers è la secondaria. Rodgers ha fatto quasi tutti lanci corti, cortissimi, non nel suo standard, tra l'altro. Sinceramente, io allora non capisco, non è stato molto intelligente, ma capisco la rabbia di Rodgers, ma io credo che il rapporto tra lui e LeFleur sia assolutamente rotto, perché io fossi un giocatore, ora in quel coaching staff non ci crederei neanche un briciolo, perché non ci hanno capito niente. E premesso, questo vale per, secondo me, per tutta la stagione, perché è stata mascherata da un calendario facilissimo e da Rodgers che ha veramente fatto sembrare dei giocatori bravi dei giocatori normali, buoni, non di più. E con un, e io credo che Rodgers sappia che se resta lì perde un altro anno, perché quello sarà, perché hanno sbagliato dal draft in avanti e hanno al draft iniziato a mettere una frattura pesante tra società, coaching staff e Rodgers, che è semplicemente esplosa nel momento decisivo, come era ampiamente prevedibile.
Mattia, vorrei dire qualcosa?
Sì,
vai.
Non è che, dato che comunque, ok, fatto il calcio, il touchdown doveva farlo lo stesso, cioè doveva farlo in ogni caso. Non è che il problema fosse la conversione da due, che tipo il ragionamento è stato, ok, non riusciamo a muoverci in red zone, stiamo facendo veramente fatica, ne abbiamo già fallita una, che probabilmente era la loro miglior giocata dalle due della, che si erano preparati l'altra settimana. Non è che il problema fosse tipo che LeFleur non si fidava dell'attacco per la conversione da due, perché sinceramente è l'unica, per quanto stupida sia, è l'unica spiegazione che posso trovare alla sua scelta, perché alla fine touchdown devi farlo in un caso e nell'altro, l'hai solo posticipato.
Può essere, sì, ma facendo può quella scelta, se l'ha fatta perché non si fidava dell'attacco, facendo quella scelta ha dimostrato che si fidava della difesa, e mi sembra ancora più stupida.
Tolto le parole di bocca, Mauro.
Quello che ha detto io, mi aggiungo a quello che ha detto Giorgio, effettivamente ad oggi il draft che hanno fatto l'anno scorso è veramente un autogol triplo, perché nell'NFC di oggi una Green Bay con Rodgers e davanti Adams, Aaron Jones e pochi altri poteva tranquillamente, con un paio di scelte diverse, tranquillamente essere al Super Bowl quest'anno. Quindi figurarsi se avessero aggiunto del talento pronto all'uso con le prime tre chiamate dell'anno scorso.
Sì, però io sono d'accordo su questa cosa qua, perché il draft di Green Bay l'abbiamo criticato a ogni piede spinto e tutto quanto, delle fratture, della difficoltà di relazione tra Rodgers, del caratterino di Aaron e tutto quanto ne abbiamo parlato. Però la mia impressione è che durante questa stagione un qualcosa sia cambiato a livello di clima, e adesso siamo qui a rifare gli stessi discorsi, perché Equanimus ha droppato un pallone, perché c'è stato un episodio della cosa, cioè, la mia impressione è che alla fine questa cosa qua sia stata un po', cioè, ingigantita da come è andato, e se puta caso fossero andati al Super Bowl, questi stessi discorsi forse li avremmo visti meno, che pure ci sono, cioè, l'ho promesso dall'inizio, no? Il giudizio, siamo tutti d'accordo sullo schifferrimo del draft e tutto quanto, ma se quei due episodi fossero andati nel verso opposto e Green Bay fosse andato al Super Bowl, magari non li staremmo facendo, cioè, o perlomeno non con questa enfasi. Non so se mi sono spiegato.
Sì, ma guarda, io a dire la verità, più che discorsi extra, che comunque ci stanno proprio, cioè si fanno proprio perché è andata male, nel senso che nascono da quello, ovviamente se fosse andata bene non staremmo a parlare di questo. Il mio non era un discorso che si voleva legare al rapporto, alle problematiche, era proprio un discorso pratico di tre giocatori in più. Ne metto lì a caso due difensori e un ricevitore con le prime tre chiamate dell'anno scorso, in via pratica proprio di squadra gli avrebbero fatto decisamente comodo, ma questo, ripeto, non è il senno di poi, perché lo diciamo da veramente da aprile dell'anno scorso.
Ma infatti, Ale, eravamo io, adesso non ricordo di preciso chi ci fosse poi dopo la diretta, mentre iniziamo a guardare i Chiefs, che abbiamo affrontato praticamente questo discorso, e io resto della stessa idea, nel senso che non è questione di fare dietrologie, perché era chiaro che si fossero presi un rischio enorme i Packers. È vero che l'attacco è girato a cannone anche senza un ricevitore, magari non avrebbe fatto tanta differenza, però tu sei andato in stagione regolare con tre ricevitori credibili, perché il quarto è Equanimeous Brown, che tra l'altro tornava da un anno di infortunio. E allora sei andato a scommettere che davanti a Adams gli veniva neanche il raffreddore, poi ha saltato una o due partite, ok, tra cui una contro i Saints, però se fosse stato qualcosa di più grave, soprattutto ai playoff, l'avresti pagata cara. Poi sei uscito lo stesso e mi va bene. Stesso discorso, non tanto applicato al draft, ma anche alla free agency, perché dico, va bene, il potenziale che Love diventi il nuovo Aaron Rodgers, il nuovo Brett Favre, giustifica anche un investimento del genere e un rischio. Questo posso capirlo. Ma una volta che hai sistemato Love, hai iniziato la stagione e ti hai reso conto che questa squadra può fare qualcosa di grande, allora perché fino alla fine della free agency, della finestra per i free agents, sei stato a disquisire con i Texans per una seconda, una prima, una terza per Will Fuller e non hai preso nessuno? Non hai preso nessuno neanche dietro? Io, ripeto, posso anche capire un pochino la passività su Love, meno quella dei giri sotto, ma il fatto che siano rimasti passivi fino alla fine, anche nel corso della stagione, secondo me è un errore grave. E lo sarebbe stato anche se i Packers fossero arrivati al Super Bowl. Chiaro, se l'avessero vinto non avrebbe contato, ma a livello di processo, che poi è quello che conta, insomma i Packers sono stati deficitari.
Perfetto, perfetto. Grazie a tutti per questa ampia, articolata discussione. Visto che siamo oltre la mezz'ora, passiamo invece alla seconda finale di conference, quella di cui non ha parlato nessuno. No, è una battuta davvero,
perché è stato nel cuore della notte, non la dice nessuno.
Sì, esatto, forse il motivo è quello. I Buffalo Bills vanno a Kansas City, vengono battuti 38-24 e quindi
così è finita.
Fida così. Lo so che lo stagista ha tagliato, però questa è finita. E vi dico questo, come così, per darvi sempre lo spunto per la discussione. Io mi sono visto il mio bel 40 minuti di condensato, che è una libidine incredibile. E fine primo quarto 9-0 per Buffalo. Ho detto, oh signor, cosa sta per accadere? Va bene, 21-3 il secondo quarto. E ho detto, ok, va bene, ritorniamo alla normalità. Adesso, questo per dire che davvero un primo quarto che aveva illuso. E poi dopo la partita ha preso il suo binario, cioè tolto il primo quarto l'incontro è finito 38-15, tolto il primo quarto di gioco, quindi proprio una superiorità schiacciante da parte dei Chiefs, a cominciare da Mahomes, ma anche per, non possiamo non citare Tyreek Hill, perché 172 yard in un playoff, pur con una ricezione da 70, quello che vuoi, sono sempre tante, però insomma adesso lascio a voi un po', perché di discussione, perché davvero questo mi è un po' mancata, ammetto, sulla chat di Telegram, vuoi perché, come giustamente ha detto Marco, la partita della notte l'hanno vista molte meno persone, l'hanno commentata molte meno persone in diretta, ma vuoi anche perché diciamo che questa partita è andata come tutti credevano andasse, adesso vuol dire, possiamo dirlo. E quindi mi piacerebbe conoscere le vostre impressioni e magari proiettarla anche al futuro per tutte e due le squadre. Non chiamo nessuno per primo. Picchiatevi di nascosto. Dai, proprio avete preso anche lo stacco del sottofondo, proprio il silenzio più incredibile.
Raddoppio io allora, riparto io.
Dai, riparti, vai Giorgio, vai.
Brevemente,
vai.
Devo dire che io ero uno di quelli che credeva, per un motivo più di cabala che di ragionamento, che forse i Bills potessero avere quest'anno la possibilità di vendicare i Super Bowl persi negli anni 90, appunto. Devo dire che, iniziando a vedere la partita, nonostante fossero andati subito sul 9-0, quando poi c'è stato l'inizio della rimonta, ma fin da subito si vedeva che Kansas City aveva veramente una facilità nel muovere la palla che era impressionante, e già da lì purtroppo si è capito come sarebbe finita. Dispiace a me personalmente per i Bills, perché non tanto perché ci tenessi così tanto, nel senso che comunque sono imparziale, anche Kansas City a me piace, quindi non è che avessi una preferenza in tal senso, anzi è andata la squadra che più l'ha meritato, quindi in questo caso complimenti assolutamente a Kansas City. Però devo dire che è mancato veramente tanto il gioco di corsa di Buffalo, che temevamo sarebbe mancato dopo l'infortunio di Moss. Singletary sinceramente è stato veramente deludente, con dei drop anche fine eccessivi per quello che è la sua potenzialità, che purtroppo non si sta esprimendo al meglio. I Kansas City sono una macchina, nel senso, di nuovo, anche in difesa hanno fatto lo step up. Sinceramente, se giocano concentrati per il talento che hanno, sono veramente una squadra bellissima e l'unica che sulla carta non ha punti deboli. Quest'anno non aveva punti deboli nell'NFL. Quando dicevamo chi può battere Kansas City, soltanto Kansas City può battere Kansas City. Ora hanno questi infortuni importanti in linea e quindi poi vabbè, la chiave la vedremo più avanti la prossima puntata, ma sarà sicuramente quella. Ma se Kansas City gioca normalmente è veramente una squadra oggi inarrivabile in NFL.
Allora, a parte che direttore, mi corregga se sbaglio, ma mi pare che Giorgio abbia detto che i Bills sono arrivati a un Super Bowl nel 90, non lo sapevo. Perché qualcuno domenica. Non ci ha mai fatto un podcast su questa cosa?
Domenica ragazzi, la storia dei Bills 1990, la macchina quasi perfetta, tutto da ascoltare.
Io non ricordo se la settimana scorsa o al disturbo o al pronostico avevo detto una cosa, cioè secondo me sia i Bills che i Chiefs avevano fatto nel Divisional una partita difensiva spettacolare e trovavo difficile pensare che ambedue riuscissero a replicare questa partita nell'occasione in cui ce ne sarebbe stato più bisogno, cioè contro l'attacco peggiore, cioè, perché sia quello di Buffalo che quello di Kansas City sappiamo essere due attacchi notevoli. E in realtà è più o meno quello che è successo, cioè i Chiefs sono riusciti, i Bills forse ne avevano più bisogno. E secondo me, per quello che ho condensato, eccetera, poi non ho avuto il piacere di fare la nuotata con gli altri, il fatto che Kansas City sia riuscita difensivamente a fare la partita che aveva in mente è stata la chiave di volta di tutto, perché si è visto, una volta che sono riusciti a in qualche modo mettere la museruola a Diggs, privi i Bills di un gioco di corsa purtroppo credibile, e credo che un running back sarà uno dei loro primi obiettivi in off-season, è rimasto poco, qualche scramble di Allen, spruzzi di Beasley, spruzzi di Knox, ma alla fine non è stato sufficiente. Mentre di là una partita ordinaria della difesa dei Bills non è bastata a rallentare Kansas City. Secondo me il discorso è più o meno tutto qui.
Beasley, che ha giocato con un perrone rotto, anzi ha giocato sì parecchie partite con un perrone rotto.
L'ho letto questa mattina, incredibile. Deve fare...
Ed è stato il migliore dei suoi in attacco. Davvero, davvero incredibile. Devo dire la verità, ho visto un giocatore, secondo me, che ha fatto la differenza in difesa tra le due squadre, che è Tyrann Mathieu. Davvero un leader che riesce ad alzare il livello della squadra, di tutta la squadra. Ed è stato per me la differenza a livello difensivo nella partita che abbiamo visto, a livello di carattere proprio. Non c'è stato un giocatore simile nei Bills, forse non sarebbe bastato, non lo so, però un giocatore con quella carica, con quell'energia, con quel carisma, secondo me manca nella difesa di Buffalo. Dopodiché, sinceramente, pensavo potesse essere una partita punto a punto. No, non è stata proprio punto a punto, perché quando giocano così i Chiefs sono davvero belli da vedere e non so come si possano difendere, cosa si possa fare. Abbiamo detto tante volte questa sera una cosa che mi sono segnato, ovvero che è mancato il gioco di corsa a parecchie squadre in questi championship. È vero che diventa una lega incentrata sui passaggi, ma avrebbe fatto comodo a parecchi riuscire a correre meglio in queste due partite, e credo che sarà un punto da esplorare anche per quanto riguarda Kansas City in futuro, non adesso, perché obiettivamente adesso non credo che ne abbiano troppo bisogno, ma il buon CEH dovrà giocare meglio da qua in avanti, credo.
Ma dunque i Ravens bastava arrivare alla Championship Game per vincere.
E noi te l'abbiamo detto, però tu... non ti sei voluto
contro partire. chiunque. Il trovamo a ok. No, però scherzi a parte, vorrei sapere com'è possibile che nei momenti che contano veramente la difesa dei Chiefs riesce tipo a salire, no, di un livello, ma di 5.
Mathieu.
Tutto lui. Mi girano poi Maroni, allora, che pensavo che Ravens erano vicini a prendere lui, poi hanno preso il l'adultero incestoso Air Thomas. No, pazzeschi. Veramente anche Steve Spagnuolo ha chiamato un gameplay perfetto, perché francamente li hanno annichiliti. Poi questa sconfitta alla fine è stata molto più netta magari di quanto possa dire il punteggio, ma nulla toglie una stagione fantastica dei Bills, cioè un salto da squadra che è passata alle wild card l'anno scorso, che è stata eliminata alle wild card l'anno scorso dopo un collasso, la squadra che è arrivata a 60 minuti del Super Bowl, francamente me l'aspettavo. Adesso chiaramente con la AFC bisognerà sempre passare per Kansas City, sembra piuttosto chiaro, salvo succedano cose strane. Però Buffalo, cioè, per il futuro li vedo veramente bene, anche se al momento non ha neanche senso parlare di futuro, prima di tutto perché non è il tema della puntata, e secondo perché Mahomes ha 25 anni, 26, e sinceramente mi sembra che la AFC sia in mano sua e che qualsiasi squadra dovrà costruirsi, non per fermare, che non li fermi, ma per dar di filo da torcere ai Chiefs. Ovviamente se arrivassero i Raiders di Santini ai playoff sarebbe finita per i Chiefs, perché a quanto pare sono l'unica squadra che è in grado di batterli o di spingerli proprio al limite ogni volta. Però Gruden la seconda metà di stagione non gli piace farla, perciò anche quello è un qualcosa di cui dovremmo parlare in futuro.
E ti ricordo questo, ma ti aggiungo una cosa, 25-26 con il contratto per il futuro già firmato. Nel senso, tra virgolette, già ammortizzato, consentitemi il termine, e non da dover adesso dobbiamo discutere il contrattone con lui e tutto, no, già fatto quel lavoro.
Non
da
solo
parte
il
di
suo,
Gizzo.
Giovanni, non solo il suo, perché hanno praticamente rinnovato tutti dopo il Super Bowl dell'anno scorso.
No, era per dire, quindi voglio dire, cioè, da questo punto di vista dà ancora più peso a quanto ha detto prima Mattia, cioè questi hanno una squadra che si porterà avanti per anni, ecco.
No, ma anche perché è una squadra che ti uccide in mille modi, hanno una varietà di giochi offensivi incredibile. Poi vabbè, ovvio che quando hai Mahomes che è capace di fare quasi tutti i lanci previsti nel manuale del buon quarterback, insomma, e poi ride bravo ad approfittarne, cioè il passaggio sotto mano proprio stile a Kelsey, insomma, non lo vedi fare da tutti. E poi io pensavo che avesse un po' più di problemi alla caviglia, invece non ha dovuto muoversi tantissimo, però per quel poco che si è mosso non mi è sembrato in grandissima difficoltà. Per quanto riguarda i Bills, secondo me alla fine un po' di inesperienza, un po' di gioventù li ha un po' penalizzati, perché poi in tante occasioni sono arrivati a ridosso della red zone, però poi si sono dovuti accontentare dei calci, quindi qualche conversione di terzo down in più e potevano stare un po' più in partita. Però l'impressione, proprio guardando la partita anche nel condensato così, è che da un certo punto nel primo quarto in avanti, insomma, si capiva che i Chiefs avevano in mano la partita, potevano fare un po' quello che volevano. Quello che preoccupa un po' è il fatto che, oltre a Schwartz, che già era assente il tackle, si è fatto male anche Fisher al tendine d'Achille, e questo, dovendo affrontare la front four dei Buccaneers, secondo me è un qualcosa su cui, insomma, Reed avrà di chi preoccuparsi. Per il resto, insomma, hanno fatto vedere di che pasta sono quest'anno, insomma.
Secondo me Reed deve preoccuparsi anche di tutti questi complimenti, perché se andiamo avanti così sono spacciati.
Ma io ti dico, guarda che secondo me io vedo quasi i favoriti Buccaneers e basta. Gliela tiro così
a grande colpo.
No, però mi ha fatto piacere anche vedere, cioè, un video di Josh Allen che abbracciava tutti i suoi compagni alla fine. Insomma, secondo me lui ha della personalità, del carisma, secondo me, insomma, ha già conquistato tutti quanti a Buffalo. Essendo poi una squadra giovane, mi sa che, insomma, tra loro i Dolphins, la AFC East sarà un bel guardare.
Ah, aspetta, sì. Adesso i Jets che prendono.
Aspetta, infatti, no, volevo dire i Dolphins con Watson, ma vabbè, fa niente.
No, buona mia.
Secondo me ci sono tre buone notizie per i Bills e sono in ordine. Hanno iniziato in quella partita perché erano in difficoltà e Diggs era ipercoperto a usare il tight end. Quello sarà una mossa che l'anno prossimo dovranno sviluppare, volenti o nolenti, perché il tight end, quando sei in difficoltà, ti risolve tanti quei problemi. Ora pigliamo Kelsey, è l'esempio più clamoroso, ma senza arrivare a un fenomeno del genere, anche giocatori più normali ti riescono effettivamente a migliorare. La seconda è sicuramente quella foto bellissima che abbiamo visto di Diggs che guarda i festeggiamenti Kansas City, e quello secondo me è indice della mentalità del campione e di un trascinatore che veramente l'anno prossimo può aiutarli, può aiutare a crescere Allen ancora di più. E la terza, il fatto è tu torni alle 3 del mattino con l'aereo e ci sono tutti lì a festeggiarti dopo una partita del genere. Quindi vuol dire che sei ancora più carico, ti viene voglia di metterti ad allenarti il giorno dopo, l'ambiente è sano e giusto, quindi veramente devono solo continuare su quella strada lì.
Però io ho trovato strano che non abbiano fatto giocare Montgomery, perché era dato tra i più caldi dei Bills, invece.
Beh, c'è un Montgomery di sicuro caldo.
Oh mamma, sì, è vero, senza saperlo. Ma perché è rimasto fuori? Perché non ha giocato? Perché? Perché? Sulla Gazzetta la udavano tra quelli
sulla
che...
Sulla Gazzetta. Ah, è vero, ho capito adesso la citazione. Sapete che invece non sono così convinto della vostra positività sul futuro dei Bills, non per la squadra in se stessa, perché se c'è una cosa che l'NFL ci ha insegnato è che ogni anno fa storia a sé. Cioè, è giusto dire il costruito.
Not for long.
Esatto, grande Jimmy Granville. Sì, è vero, stai costruendo una squadra e un anno di esperienza in più, poi, come abbiamo detto più volte, i playoff temprano, fanno tanta, tanta esperienza. Assolutamente. Però, ripeto, secondo me ogni stagione fa storia a sé. E l'anno prossimo può essere che si ribalti completamente tutto. Non ci sono... Detto adesso non ci vediamo le basi, però io ho sempre presupposto: vinci quando puoi vincere, perché del domani non c'è certezza. E ragazzi, vi faccio un esempio che ha poco a che vedere. Guardate i 49ers arrivati al Super Bowl, tre quarti in vantaggio, Super Bowl perso, ma tranquilli, la squadra rimane integra nel suo nucleo, mettiamo qualche pedina per potenziarla. E poi ti capitano gli infortuni che non puoi prevedere prima e non li auguri a nessuno, però per dire ogni stagione fa storia a sé, per questo dico finché puoi vinci, finché puoi giocati i playoff, finché puoi cerca di andare ai playoff, discorso del no, vabbè, ma perdiamo tanto alla fine, se i ragazzi sono stanchi, una posizione in più eccetera eccetera, no, ogni stagione fa storia a sé, quindi questa è una cosa secondo me fondamentale. Poi dopo l'anno prossimo davvero quella division sarà molto sugosa, anche con l'arrivo di Saleh ai Jets, adesso Watson, a parte le battute, comunque un allenatore con un profilo leggermente diverso da Gaze, quindi sì, sarà davvero una di quelle...
Appena, proprio un figlio.
Guarda, io non volevo neanche dirlo per non mancare di rispetto a Gaze, lo stai dicendo te, Mauro, io non volevo.
No, ma basta che li guardi, cioè, uno ha il naso molto più pronunciato, cioè sono due profili completamente diversi, dai.
Poi oggi un nostro amico sulla chat Telegram ha messo il link di un articolo, non mi ricordo se era ESPN o su
ESPN,
molto 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 bello, davvero bello bello da leggere per capire da dove arriva Robert Saleh come storia personale,
come storia per...
E quindi niente, vedremo, sarà l'anno prossimo. Però ripeto, non diamo per scontato che il 2021 sarà uguale al 2020, al netto di salary cap o il resto, tranne per i Chiefs hanno già vinto i prossimi 5 Super Bowl.
Comunque,
scusa. No, mi entrava il silenzio di Alberto, in effetti.
Beh, ma in realtà devo solo autosbertucciarmi, perché nel mercoledì sono stato ospite di The Cutting Edge Show e finalmente, dopo innumerevoli riserve, ho detto: ah, guarda come mi ha convinto Josh Allen, che anche in una partita difficile contro i Ravens non ha mai fatto stupidaggini, che era la cosa che ancora mi lasciava un pochino dubbioso. Adesso ormai sono sul carro, sono convintissimo, ormai difficilmente rivedremo quel giocatore. Tac, domenica Josh Allen, non solo per due meriti suoi, ma per come si era messa la partita, ha fatto parecchie scelte forzate, ha lanciato anche un intercetto che non era tanto colpa sua, ma ce ne sarebbero potuti essere un altro paio, uno in particolare sventato da un intervento di Beasley, proprio frutto di questa tendenza a voler cercare di strafare quando le cose non girano, uniti a un paio di sack da 35 yard che solo lui e Mahomes riescono a prendere, cioè quei sack in cui non rifiutano di andare giù, alla fine vengono sommersi gli uomini e perdono un sacco di yard. Quindi
secondo me, scuso con i Bills, che stesse giocando la prima partita davvero 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 importante della sua carriera, ha pesato?
Io sai che posto che chiaramente nessuno di noi lo conosce, nessuno può dare un giudizio sulla tempra, però io non ho mai avuto quell'impressione guardando Allen, cioè che fosse uno per cui il momento di rischiare di diventare troppo grande, cioè semmai il contrario, ovvero è uno che si vuole sobbarcare troppe responsabilità anche quando non è il caso, e magari sì, allora quando la partita è importante si sente forse troppo chiamato in causa e alla fine gli causa questi errori qua. Poi,
ma a questo mi stavo riferendo sul discorso del volersi prendere responsabilità, cioè il fatto che non tanto la pressione della partita, ma la pressione di doverla risolvere.
Infatti, sì. Vai Ale, scusami.
No, una cosa proprio legata a questo che stavate dicendo, io l'ho visto dall'altra parte, nel senso che dopo la vittoria dell'anno scorso io ho visto Kansas City con una maturità, una consapevolezza dei propri mezzi, che solo aver fatto un tot di partite dei playoff, aver raggiunto certi obiettivi ti porta, perché quello che, l'altra cosa che mi ha trasmesso la partita è proprio quella maturità e quella consapevolezza che 100%. I Bills ancora chiaramente non hanno.
Ma infatti io ho preso un'altra topica perché mi aspettavo prima dei playoff due perché le tiro fuori io, ma se andate a riascoltare saranno una trentina in più, però ero convinto che avessero ancora questa tendenza a guardarsi allo specchio i Chiefs e mi aspettavo di vederle in regular season, no? Contro i Browns o contro i Bills, invece sono stati proprio sul pezzo dall'inizio alla fine, e questo è proprio spaventoso perché in regular season hanno questa tendenza, ma ormai hanno la capacità di girare l'interruttore quando ce n'è bisogno e di non perdersi per strada. Questa è una cosa che fa paura.
Sai come la vedo? Non è tanto forse una tendenza a guardarsi allo specchio. Secondo me i Chiefs danno questa impressione quando il livello che raggiunge la difesa non è pari a quello che raggiunge l'attacco. Cioè quando difesa, come la partita di domenica, il livello che la difesa raggiunge, cioè la difesa gioca veramente ad un livello notevole, ecco, in quei momenti lì i Chiefs vanno veramente paura. Quando la difesa ti dà l'impressione di essere una difesa, sì, vabbè, ma tutto sommato ordinaria, e l'attacco sappiamo che è quello che è, ecco che i Chiefs magari non ci danno questa impressione, ma in realtà nel momento in cui la difesa sale di livello...
Sì, è proprio corale, Mauro, secondo me. Cioè, secondo me stanno facendo quello che abbiamo sempre pensato non si potesse fare in NFL, cioè ovvero dare per scontata la regular season. Secondo me stanno giocando la regular season come se fossero una squadra di NBA.
Cosa è
Esatto.
Cioè, regular season ne hanno persa una soltanto, con l'ultima con i Chargers, se non si offendono i tifosi di San Diego, perché Los Angeles non si può dire... non aveva nessun valore, una sola partita persa regular season.
Però addirittura quella contro chi lo sa, però anche contro i Falcons la potevano perdere, tante partite in realtà le hanno lasciate
è vero.
Lì mezzo in sospeso, contro i Dolphins Mauro come sono partiti?
Malissimo.
È quella la chiave secondo me, che sono finalmente una squadra consapevole dei propri mezzi e dei propri tempi di gioco, questo è ancora più problematico perché poi avrà il compito di scalzarli dal trono prima o poi,
tranne Tampa Bay che adesso li asfalta la
infatti
io penso che gli sia derivato tutta la vittoria l'anno scorso nei playoff contro i Texans. lì hanno capito che ok, se accendiamo l'interruttore qui non ce n'è per nessuno. Forse noi quando li guardiamo, più che dire no, ma magari, e mi ci metto in primis, magari la difesa non riesce a giocare a livello, forse più un auspicio, ma non per voler male i Chiefs, anzi, ma per cercare di rendere il tutto un pochino più equilibrato, perché sennò veramente.
E comunque, voglio dire, gran parte, giusto per agganciarmi a quello che Giorgio hai appena detto, gran parte di quello che vediamo adesso, del modo in cui vediamo giocare i Chiefs adesso, è dovuto al fatto che hanno vinto l'anno scorso, perché è chiaro che aver avuto la dimostrazione tangibile, aver raggiunto il risultato, ti dà una consapevolezza, una cosa. E quest'anno, quindi, ha ancora più merito al lavoro di Andy Reid, che vincere, ok, ma rivincere si sa che è sempre più difficile, e questi sono qui ancora e giocando in questo modo.
Chiedere
non,
agli Eagles
non è automatico, eh.
E poi sono passati da una sconfitta brutta contro i Patriots l'anno prima, 2 anni fa al Championship, insomma,
vero.
Le sconfitte temprano, quindi per quello che dico che magari Bills, adesso al netto di quello che succederà, che non si sa, però li vedo comunque una squadra con le palle, ecco, quantomeno.
Ah sì, sì, sicuramente.
Perfetto, grazie, grazie.
Però
grazie.
Vai, quello Mauro, che diceva il direttore, the window is now.
È stato certo, stato. Sì sì, ma non potevano far di più.
Eh no, ma ci mancherebbe, ecco, non lo so.
Ma credo che bene o male tutti, credo che, cioè, approccino la cosa così. Poi ovvio che ci sono i limiti personali. Per quello che mi fastidiava un po' quando leggevo, insomma, anche in chat, che magari dicevano hanno perso apposta per non andare ai playoff, perché i playoff poi gli devono pagare i premi, queste cose qui non,
per
non
salire esiste. Di due posizioni al draft,
esatto, non esiste.
Va bene, dai. Allora, abbiamo analizzato le due partite, di Super Bowl parleremo settimana prossima, di mercato parleremo dopo il Super Bowl, almeno di notizie clamorose che non possono neanche essere, perché la finestra di mercato è chiusa, quindi sarebbero comunque solo indiscrezioni. Abbiamo un ask di Stubo velocissimo, che abbiamo soltanto due domande di Fabio, visto che ha fatto domande solo lui, gli concediamo la doppietta, beato lui, e quindi...
Ask. Sì, ma c'è la sigla.
Eccola.
Ah, non scherziamo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, le due domande di Fabio. Cominciamo dalla seconda, che è più incentrata sui Packers, visto che abbiamo parlato prima. E Fabio riprende cosa ci ha chiesto settimana scorsa sul fatto che Breeze Saints, squadra fortissima che ha vinto poco, e la gira su Aaron Rodgers e i Packers. E Fabio chiede: come possono aver partecipato soltanto ad un Super Bowl? Ci sono particolari responsabilità, non userai il termine colpe, Fabio, responsabilità o alla fine casualità, vince e perdi? Qualcuno di voi mi ha già detto qualcosa nei giorni passati, recuperi cosa mi aveva detto perché mi era piaciuto.
Io non ricordo se ti avevo detto qualcosa, però è un po' l'uno, un po' l'altro. Poi se c'è questo qualcuno che ti ha detto qualcosa, parli ora o taccia per sempre.
Ah beh, quello di sicuro, perché non mi ricordo chi, se no lo avrei già chiamato in causa, ma non mi ricordo. Altre opinioni in merito?
Boh, Green Bay per anni ha avuto grossi problemi a roster, perché sono stati anni, vabbè, anche quest'anno la difesa ha fatto una figura piuttosto barbina al Championship Game. Sono stati anni in cui si sono presentati senza difesa, anni in cui si sono presentati senza gioco di corsa. Cioè, un anno mi sa che avevano fatto giocare Kuhn come running back, che eroico e tutto, però... Poi vabbè, ne hanno avute due, nello specifico, quella contro Seattle, famosissima, e questa, in cui la squadra sembrava esserci, sembravano attrezzati per arrivare fino in fondo e sono incappati in due partite strane. Perché vabbè, definir strana quella contro Seattle sarebbe un eufemismo, però domenica, come già detto, hanno sbagliato cose che tutto il resto dell'anno non hanno mai avuto problemi a fare, ma a ripetizione. perciò sono tanti fattori. Un paio di volte hanno avuto anche sfiga, perché magari si può chiamare così quello che è successo a Seattle, quello che è successo l'altro giorno, ma non saprei.
Beh, ma lo stesso si può dire dei Saints, hanno trovato modi incredibili per uscire da...
Ma questo l'hai detto,
ma infatti
scorsa.
L'abbiamo detto. È proprio per quello che ha fatto la domanda. E aspetta, dopo il Super Bowl ce la farà anche con riferimento a chi perderà il Super Bowl.
Eh no, ma perché nei due casi non c'è questa tradizione
decennale. Ma tu lascia fare. Anche i nostri ascoltatori...
Poi Mahomes deve giocare contro uno che ha giocato 150 Super Bowl, come ha detto lui.
Quanti?
150 ha detto in conferenza stampa Mahomes.
Ne ho persi 100, ne ho persi. Ma li recupero, ci sono su Game Pass?
No, su YouTube li trovi.
Li trovi su YouTube, perfetto.
Non allora, da 40 minuti.
Ok, seconda domanda di Fabio. Dice, che valore e prestigio hanno le vittorie divisionali o di conference negli Stati Uniti? Perché qui da noi non sembrano così importanti. Do solo una risposta, la mia piccola risposta è, io credo che se hanno poca importanza al di fuori degli Stati Uniti, in generale, è perché nel discorso del calcio la finale di conference è una semifinale. E questo gli va a togliere molto dell'importanza che ha. Perché per vincere una conference è davvero mezzo Super Bowl, non perché vai a giocarlo, ma come titolo. Però ecco, questa è la mia interpretazione così di cultura speech da due soldi. Voi siete quelli bravi a rispondere.
Perché non è un grande ballo e perché non puoi fermare l'America.
Bravo, vedi, io lo sapevo.
Una mezza America.
C'è la cultura qua dentro.
Negli stadi ci sono banner per tutto. Cioè, vincitori della division, secondo posto in conference, vincitori di conference.
Era stato i Colts che avevano messo un banner
particolare. Sì, primi per biglietti venduti. Cioè, in America qualsiasi cosa è buona per avere una targa o l'impiegato del mese. Cioè, sono cose che fanno normalmente. Quindi,
no, vai.
No, nel senso che... E poi è ovvio che la division comunque vincerla è, a parte il prestigio, però anche... tirare insomma agli altri che loro l'hanno vinta, e quindi sono rivalità che ogni anno si rinnovano e comunque ci tengono. Sull'albo d'oro non vinci niente, però il bannerino te lo metti.
È esattamente quello che volevo dire io, cioè vincere la division conta, come se conta, perché nella division ci sono le rivalità, quelle vere, cioè quest'anno i Redskins hanno vinto con un record miserrimo e tutti quanti a dire ammiva, oh, che cagava, che schifo, che... sì, però loro intanto le hanno messa a quel posto ai Philadelphia Eagles, ai Dallas Cowboys, ai New York Giants,
e ci mettono il banner allo stadio anche,
e ci mettono il banner allo stadio, accidenti, secondo,
anche perché senza comunque per... non hanno la Coppa Italia, la Coppa UEFA, la Champions League, la Mitropa Cup, la Supercoppa Europea e compagnia, che comunque insomma anche noi ci divertiamo a regalare trofei quando servono.
Una Coppa
e
Italia,
il banderino non è che ci scrivono 6-8, ci scrivono Division Champion,
esatto, e hanno, basta,
e hanno,
quindi bene così. Ok, dai, abbiamo risposto anche alla all'unica domanda che c'è stata.
Però una Mitropa Cup nel football ci potrebbe stare.
Ma io farei. Ma no, ma sai come? No, la facciamo vedere. Come la FA Cup. I college giocano prima, hai capito? Poi dopo entra la NFL. Questo off season, ovviamente.
Ma magari partiamo anche dall'high school.
Ma lì c'è un problema di minorenni, deve essere non maggiorenni.
Però, direttore, ma io ho notato che la chat è stata molto pigra questa settimana.
Sì, va bene così per una settimana. Davvero, guarda, io per una settimana va bene così. Settimana scorsa abbiamo risposto a 10 domande.
Di che chat stiamo parlando?
Chat Telegram di Addor Magazine. Chat Telegram di Addor Magazine. Ah, siamo 800,
È ufficiale?
Siamo 800, sì, stiamo ballando tra il 798 e l'802 da 24 ore.
Ma hanno finito il riconteggio o stanno ancora...
No, ma qua il riconteggio è eterno.
Ragazzi!
Che è successo?
Ha fatto un gol della Madonna Eriksen su punizione.
Ma lo farà anche Franco.
E con guardate,
97esimo.
Per far vedere che siamo in diretta.
Siamo in diretta della degna chiusura della 20ª puntata di Scusate il disturbo. Prima di chiudere vi ripropongo il trailer del podcast che troverete online domenica, la nuova puntata di Addle Breakfast. Ecco il trailer. Benvenuti a Addle Breakfast, il podcast di Addle Magazine che ama raccontare le storie di campo e in onda, che sono il complemento di quanto vediamo su un campo di football americano. Questo episodio è dedicato ad una squadra rimasta nella storia, che non riuscì a vincere il Super Bowl per un field goal sbagliato allo scadere e che dopo quella partita ne disputò altri tre consecutivi perdendoli tutti. Signore e signori, Buffalo Bills 1990, la macchina quasi perfetta. E con il trailer di Addle Breakfast che troverete online domenica, chiudiamo questa 20ª puntata, quindi un ringraziamento a Mauro, Giorgio, Alberto, Mattia, Alessandro e Marco per la compagnia questa sera. Grazie davvero amici, grazie di cuore.
Prego, di cuore.
Grazie. E il futuro dei podcast della settimana ci dice che The Drive e il pronostico sono a riposo. Perché giustamente, giustamente, non ce lo
giustamente.
Ci hanno tolto il Pro Bowl.
Riusciamo a trovare cosa per scommettere, non so.
Niente.
Non c'è qualche football canadese, indonesiano, qualsiasi cosa.
Fuori, tutto fuori stagione.
Ma il football italiano, direttore?
A marzo.
Riprende a marzo?
Dovrebbe.
Ok.
Col trucco di considerare tutti i professionisti, si possono tornare ad allenare. E giovedì ci sarà podcast verso il draft che analizzerà i rookie difensivi della stagione dopo quelli degli attacchi di settimana scorsa. Giovedì anche The Bootleg, che sto vedendo con un incredibile teaser su Twitter con gente di tutti i colori, con maglie di tutti i colori ed un ex presidente degli Stati Uniti con la testa tagliata.
È un ex segretario di Stato, non dimentichiamola che è il fotomontaggio che è venuto meglio.
Ma ti dico di più. Quella non è un ex segretario di Stato, ma sarà la futura commissioner della NFL quando cacceranno Goodell.
Attenzione, questa è da tenere per scusate il pronostico. Però
no, la conoscenza, la passione di Condoleezza Rice per il football americano è incredibile. E quindi The Bootleg giovedì sul podcast verso il draft. Sabato scusate il college football che fa così una puntata di riassunto e poi domenica Addle Breakfast con la storia dei Buffalo Bills del 1990. Chiudiamo qui una puntata, un'ora e un quarto con due partite. Un'ora e un quarto con due partite. Va bene, siamo stati bravissimi. E quindi da Giovanni Gancio è tutto, grazie ancora per l'ascolto e ci sentiamo settimana prossima.